Gesù dice tante cose interessanti e sorprendenti, no? Ma la cosa più forte, diciamo, la cosa più sorprendente è il suo parlare in parabole. Nelle parabole, abbiamo visto anche, abbiamo sentito stasera, Gesù, per dire di Dio e del suo regno, prende spunto da fatti umani concreti, fatti che tutti vediamo ogni giorno, eventi familiari, faccende del paese, situazioni professionali, ma che a noi non dicono nulla di particolare, tantomeno ci fanno pensare a Dio e al suo regno. Stiamo in questi giorni celebrando dei matrimoni, dei battesimi domani. Qual è l'ansia evangelica? Sarebbe di riuscire a entrare in queste storie e raccontarle come storie di Vangelo. È questa la nostra difficoltà cristiana. È questo che sta svigorendo il cristianesimo. Lo teniamo in piedi con delle robe religiose e invece il cristianesimo sta in piedi quando riusciamo a raccontare la nostra vita come parabola del regno di Dio. Ed è proprio questa la differenza tra Gesù e noi. Per lui le nostre cose di ogni giorno sono gravide di un mistero. La mamma che impasta o che con la lucerna porta i bambini su nella stanza sopra per dormire. Gli uomini che parlano se domani piove non si può fare il fieno. Sono tutte realtà che Gesù vede in parabola. Il regno dei cieli è simile a, ma è tradotto male, è simile a. Il regno dei cieli è dentro lì. Per noi le nostre cose di ogni giorno sono gravide di un mistero, sono il venire del regno di Dio a noi e l'invito fatto a noi di entrarvi. Il mondo dell'uomo come parabola di Dio, del regno di Dio. Questo è ciò che ci rivelano le parabole di Gesù. Queste sono le nostre storie, come le racconta Gesù. Questa è la rivelazione cristiana. Nel caso del Vangelo di oggi, Gesù, che va a un pranzo, prende spunto da un fatto reale che si produce sotto gli occhi dei presenti, per proporre un insegnamento di ciò che accade nella nostra vita sempre e del rapporto che c'è tra noi e gli altri uomini e il rapporto che c'è tra noi e Dio. Lo legge attraverso un fatterello che abbiamo sentito com'è, no? Che c'è chi vuole andare ai primi posti. Dunque c'è un pranzo nella casa di uno dei capi dei farisei. È invitato anche Gesù, anzi, con tutta probabilità il pranzo è stato organizzato proprio per lui, perché è una persona famosa, magari discussa, ma sempre interessante. Di quelle persone che tanti inviterebbero volentieri a pranzo, le persone in vista sono spesso invitati a pranzo. Di solito sono pranzi di cerimonia, di maniera, quelli che fanno venire il mal di testa a me, fastidiosi, inutili. In genere è meglio non andarci. Quella volta Gesù accettò e il fatto che quel pranzo sia raccontato ancora dopo 2000 anni, stasera, da noi, dimostra che la sua scelta di accettare l'invito non fu inutile. Anche quel pranzo, infatti, divenne occasione propizia per annunciare il suo Vangelo. Cosa accade dunque a quel pranzo? Una cosa normale, che succede sempre. Il fatto che qualcuno muore dalla voglia di occupare i primi posti, quelli vicini a quelli che contano. Perché se ti fai vedere vicino a qualcuno che conta, conti di più anche tu. O forse più benevolmente, la voglia di avvicinarsi per vincere la noia. Perché non solo Gesù temeva che quel pranzo fosse una perdita di tempo, lo pensavano anche altri invitati, e allora andare più su, sedere a quei posti, forse avrebbe permesso di ascoltare discorsi importanti. Così domani magari avrò cose interessanti da raccontare con orgoglio agli amici che io ho sentito dire. La smania di metterci vicino a persone importanti e magari di far finta anche noi di sparare. Ci sono le cene anche tra noi, no? Dove tutti parlano di tutto, di politica, di religione, di Dio, di tutto, hai capito? Loro sanno tutto. Far finta di sparare giudizi su tutto, su cose che non si sanno, su cose più grandi di noi, di cui poco sappiamo. Ti ripete delle frasi fatte, le due righe che hai letto sul giornale. Questa smania rischia di produrre un risultato inatteso e spiacevole, scoprire all'improvviso di essere fuori posto. Magari c'è qualcuno che ne sa più di te, ti fa diventare rosso. Ma anche senza quello, alla fine, la tua coscienza lo sa. Essere smascherati, essere rimessi con vergogna al nostro posto. Magari capitasse questo, qualche volta capita questo, ma solo qualche volta, perché nella grande recita sociale, quella nel piccolo con gli amici, o quella nel grande, in televisione, in politica soprattutto, che è diventato il luogo delle prese in giro da parte di molti. Nella grande recita sociale è più facile che accada il contrario, che coloro che occupano con spudoratezza posti che non gli competono e dicono cose di cui bisognerebbe vergognarsi, non sono mai rimessi al loro posto, sono sempre lì. La finzione sociale rimane nascosta, non alla coscienza però, e non allo sguardo evangelico dell'uomo giusto. E non allo sguardo evangelico di Gesù. Smascherati i nostri giochetti, la parabola, dove ci porta? Dove ci vuol portare? Sentiamo. Gesù raccomanda: quando sei invitato, non metterti al primo posto, ma all'ultimo. E noi diciamo subito, è giusto, così non fai la figura, no? Anzi, succede che ti fanno andare avanti, no? Facciamo tutti questa umiltà pelosa, di far finta di essere umili. Come se questa raccomandazione di Gesù fosse una furbizia, una lezione di Galateo, su come si deve comportare a tavola per far bella figura. E no, quando Gesù dice mettiti all'ultimo posto, vuol proprio dire il posto che lui ci dà, è quello lì il tuo posto, l'ultimo. Non è una furbizia. E gli ultimi saranno i primi, perché chi sta all'ultimo posto? Dio. Dio è proprio l'ultimo. Non lo è solo quando noi ci confessiamo e diciamo mi sono dimenticato di Dio, Dio è all'ultimo posto. Ma non è che è uno sbaglio, è proprio lì. Si è messo lì la creazione. Cos'è la creazione? È un tirarsi indietro di Dio, è uno scomparire di Dio, è far esistere l'uomo, è affidare tutto all'uomo. Dio ci ha invitati al banchetto della vita e nella vita assegna a ciascuno di noi il suo posto. Dobbiamo evitare comportamenti incauti, falsi, ridicoli, che ci costringerebbero poi a occupare il nostro posto con vergogna. Il nostro posto non è affatto umile e umiliante, se è quello che Dio ci ha dato. L'atto di fede è un atto di presenza, dove Dio ti ha detto di stare. Colui che va all'ultimo posto, su comando di Dio, ci va perché è convinto che quello, il posto del servo, è il suo posto. Non si confronta con gli altri, magari per trovar motivo di ritenersi più degno di tanti altri. Se si confronta a qualcuno è a Cristo. Egli sa che mettendosi all'ultimo posto incontra Cristo, perché è là che si è messo il Signore. Chi è il primo e chi è l'ultimo? E cosa vuol dire che il Signore ci prenderà dall'ultimo, ci porterà al primo? È qui che la parabola, come vedete, attua un rovesciamento. Il rovesciamento evangelico dei nostri modi di pensare. Un'altra immagine di Dio. Il Vangelo ci fa passare da un'immagine di potenza e di potere a un'immagine di servizio. Dio è servo. La creazione è servire. Regnare è servire. Il creatore è colui che dona l'essere. Si tira via e chiede a noi di essere creatori, di servire. Il nostro servizio vicendevole. Si può dire che questo è stato il motivo ricorrente di tutto l'insegnamento di Gesù alla Chiesa, ai discepoli. Ha continuato a dire sta cosa. Il passare da un rapporto di superiorità e inferiorità a un rapporto di comunione fraterna, di servizio vicendevole, vuol dire continuare l'atto di Dio creatore che si è rivelato pienamente in Cristo, che da Signore che era si è fatto servo. E così anche noi saremo portati al primo posto, imitando Dio. Siamo portati al primo posto perché colui che serve è il primo, è l'origine. Il suo dono, il suo servizio è l'origine. Chi serve, regna. Questa è l'ottica del Vangelo. Vivere e servire, poiché l'uomo vivente, cioè l'uomo di servizio, di comunione, è immagine di Dio. È attraverso il servizio che l'uomo accede a Dio, entra nel suo regno e viene fatto avanzare presso Dio, nel giudizio di Dio, nella sua ricompensa, nella resurrezione dei giusti, sarà al primo posto colui che ha servito. Questa è la riserva del regno di Dio sulla logica del mondo. E cosa voglia dire concretamente servire, prendere l'ultimo posto? La parabola anche su questo dice qualcosina, fa un esempio molto interessante. Si rivolge a colui che ha invitato e dice: quando offri un pranzo, io non so se l'ha detto un po' violentemente, rimproverando quello perché ha invitato gli amiconi, gli amici degli amici. Quando offri un pranzo, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché lì c'è una spudorata reciprocità interessata, saturante. Do ut des, capito? Poi inviti te, sempre quei tre che si invitano a vicenda. Ma invece invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Essi non ti possono dare nulla in cambio. In questo modo rimarrai in credito della tua ricompensa fino alla resurrezione dei giusti. Affidi la cosa a Dio. Ti affidi a Dio per la ricompensa. Beato, sarai beato, perché quei poveracci non hanno da ricambiare. Riceverai la tua ricompensa nella resurrezione dei giusti. Stando al tuo posto, umilmente, in servizio, mostri di sapere che la vita che conta non è quella nella quale tutti fanno a gara per scavalcarsi, ma quella che Dio ti dà. E la stessa attenzione agli ultimi sarà segno della tua speranza. Servire non è sentirsi o mostrarsi bravi, non è risolvere i problemi dei poveri, è provare a ricordarsi di Dio, della sua cura per ogni uomo, soprattutto per i più piccoli, è provare ad affidarsi a Lui e a consegnare a Lui la nostra vita.